Radioattiva. La mattina, Studio Nord.
Di nuovo insieme, di nuovo in diretta e di nuovo insieme in diretta, e sono veramente contento di riaverlo qui in studio con me, con l'avvocato Giosuè Rossi. Buongiorno Giosuè e bentornato.
Buongiorno a tutti, buongiorno Chris. Insomma, due mesi.
C'era la signora di Villa che mi ha chiesto: ma l'avvocato? L'avvocato c'ha i suoi impegni, non è che, cioè, lo sapevamo questo, lo sapevamo. Beh, insomma, oggi sei qua e quindi siamo tutti più contenti di avere un avvocato di fiducia gratis che ci spiega le pieghe del diritto.
Ieri. Oggi facciamo un po' una lezione su quelle che sono le fonti del diritto in generale, no? Perché ultimamente, vedo adesso c'è questo referendum per la carriera dei magistrati, no? E quindi diverse persone, ho visto, hanno fatto un po' di confusione su quelle che sono le fonti del diritto. Ma perché dobbiamo andare a votare una legge dello Stato, no? Non lo facciamo di solito, no? Quindi perché lo dobbiamo fare? Allora ho pensato, ma magari questa cosa può interessare un po'. Detto che, come sempre, noi utilizziamo un linguaggio atecnico per farci capire anche da chi sta guidando, da chi sta lavorando.
Aspetta, atecnico, che vuol dire non tecnico.
Non tecnico.
Però se mi dici una parola strana già nel tipo di linguaggio...
Ok. E quindi, insomma, volevamo affrontare un attimino questo tema, perché appunto è abbastanza d'attualità, no, attualmente, anche perché noi siamo venuti qua a parlare di diritto tributario, di diritto del lavoro, diritto, che sono tutte branche del diritto, però in realtà non abbiamo mai detto quali sono le fonti e insomma questo diritto da cosa nasce e come lo dobbiamo, quali sono praticamente anche le varie, i vari gradi di importanza di quelle che sono le norme. Allora, intanto partiamo con una definizione, no? Che è quella tra la norma e la legge, no? Noi usiamo nel linguaggio comune spesso, li utilizziamo come sinonimi. In realtà la legge è l'atto scritto, la norma è il diritto vivente, dicono, no? Cioè praticamente la legge, un testo di legge, un articolo può rimanere sempre lo stesso per anni, per tanti anni, eppure la norma cambia. La norma che cos'è? La norma è il precetto, cioè quello che il testo, come il testo viene interpretato, quindi come viene interpretato anche dai giudici, che inizialmente possono dire: ma questa legge, questo articolo, questa frase vuol dire che tu non puoi fare né A né B, queste due azioni, e poi magari dopo 3-4 anni dicono: no, ma in realtà A lo puoi fare, B invece non lo puoi fare, no? Questa è la norma. La norma è cambiata, il testo di legge è sempre lo stesso. Quindi
attenzione, perché potrebbero sembrare cose che uno vabbè, ma le so già queste cose qua, e invece secondo me vai ad aprirci gli occhi su diversi dettagli che uno magari dà per scontato, sì, di sapere, e invece no.
È vero. Allora, per quanto riguarda in generale le fonti del diritto italiano, noi abbiamo la prima fonte, che è la Costituzione, no? Che è stata deliberata dall'Assemblea Costituente ancora il 22 dicembre del 1947, che in realtà non è così lontano, perché la nostra è una repubblica abbastanza giovane, tutto sommato, nello scenario europeo. Poi abbiamo la legge ordinaria, no? Per esempio, faccio un esempio, la legge del 1970, la 898, che era quella che ha introdotto in Italia il divorzio. Divorzio che in realtà, che poi in Italia si chiama scioglimento del matrimonio, cessazione degli effetti civili, perché noi comunque abbiamo uno stretto collegamento col Vaticano, e quindi ovviamente siamo stati molto attenti a dire cessazione degli effetti civili, perché in realtà le persone, come abbiamo detto, per la Chiesa rimangono sposate, a meno che non si vada davanti ai tribunali ecclesiastici, si chiede l'annullamento del matrimonio, che è una cosa abbastanza di moda adesso, no? Perché poi i calciatori si devono risposare,
quindi devono annullare il precedente,
esatto,
in quel caso, no?
Allora, quello civile si annulla, però rimane quello ecclesiastico, e quello ecclesiastico c'è tutta una procedura particolare che non è detto che ti diano. Per esempio, a me fa ridere sentire che dopo 3-4 anni, per annullare il matrimonio ecclesiastico, dicono che non c'è stata la consumazione del matrimonio. ecco, e per consumazione del matrimonio sappiamo,
credere,
sappiamo che cosa intendiamo, certo, ecco, certo. Quindi, perché appunto adesso non entro nel dettaglio, perché appunto è una materia molto specifica che io non tratto, però appunto diciamo che annullare un matrimonio ecclesiastico è molto più difficile, no? Rispetto a quello, a quello civile ordinario. Bene, quindi quella è una legge ordinaria. Poi ci sono gli atti aventi forza di legge. Gli atti aventi forza di legge, che sono i decreti legge e i decreti legislativi. E questi in realtà sono atti che in una certa qual maniera provengono dal governo, che è l'esecutivo nel nostro ordinamento. Poi ci sono i regolamenti, come regolamento di esecuzione del codice della strada, e poi le circolari, le circolari ministeriali, di cui che sentiamo spesso parlare, circolari, soprattutto quelle dell'Agenzia delle Entrate.
O dei Vigili del Fuoco.
Sì. Insomma,
ce ne sono diverse. No, dico dei Vigili del Fuoco perché ultimamente...
quando fate feste.
È partita una, sì. Beh, visto quello che è successo l'ultimo dell'anno in Svizzera, ah, è chiaro che diciamo ci hanno tenuto ultimamente a puntualizzare quelle, a ricordare quelle che sono le normative presenti, non c'è nulla di nuovo, è una circolare che va a ricordare quelle che sono, quello che è previsto che ci sia anche nei locali.
Perché?
E la differenza soprattutto che, perché poi, parentesi di 9 secondi, quello che è successo in Svizzera è successo in un bar. Vogliamo, bisognerebbe ricordarlo come prima cosa quando si parla di quella disgrazia. E non in una discoteca, quindi c'è questa circolare che gira e differenzia, no? Come viene legiferata una discoteca e un bar. Ecco, quelle sono le differenze di normative che devono essere presenti.
Sì, sì. Beh, dice circolare appunto perché le circolari spesso sono esplicative e informative, però la circolare in realtà non vincola noi privati, la circolare è un atto interno dell'amministrazione, quindi in realtà vincola chi appunto vigile il fuoco, che deve andare a fare il controllo. Poi è ovvio che indirettamente anche chi gestisce il locale va a leggere la circolare.
Certo, beh, certo.
Perché dice questo è quello che farà chi interviene nel mio locale a fare il controllo. Però non vincola in realtà noi, tanto è vero che poi un giudice può dire no, quella circolare è sbagliata, quella multa che ti hanno dato è sbagliata. Perché la circolare non vincola il giudice, come non vincola il privato. E per quanto riguarda invece appunto l'iter di tornando indietro, l'iter di formazione di una legge, no? Perché appunto è una cosa che ci si chiede ultimamente con questa riforma costituzionale del carriera dei magistrati.
Riforma costituzionale vuol dire, se, dimmi se non ho capito, che bisogna toccare la Costituzione.
Esatto.
Ora potete immaginare che per toccare la Costituzione, che esiste da quanti anni esiste? Un secolo?
L'ho detto prima, no, in realtà no, perché come dicevamo la nostra è del 22 dicembre del 47, se non sbaglio l'approvazione, sì,
80 anni,
47,
dai, 80
sì,
anni, e non è così semplice, non è così semplice,
no,
modificare
è stata,
la Costituzione, ecco.
Difatti questo era il discorso che volevo fare, mentre una legge, la legge, ma anche una legge diciamo di rango costituzionale, quindi va a toccare la Costituzione, ha dei sistemi di approvazione poi più complicate rispetto alla legge ordinaria. La legge ordinaria ci può essere una proposta governativa, parlamentare, popolare, regionale, poi questa legge viene discussa e approvata, stiamo parlando di legge ordinaria in questo caso. Sappiamo che abbiamo il bicameralismo in Italia, quindi la stessa legge deve essere approvata alla Camera e al Senato. Viene modificata al Senato, ritorna alla Camera, fino a quando non viene approvata.
Attenzione però, d'accordo, è macchinosissimo, però
sì,
credo che sia stato fatto questo meccanismo a garanzia,
certo,
di quello che veniva realizzato,
sì,
perché poi sai, uno magari dice ma qua è lunga, va,
sì,
d'accordo, però si innescano una serie di garanzie su quello,
sì,
che viene
esatto,
immaginato e poi realizzato, passa del tempo, ok, perché viene analizzato da più persone possibili,
sì,
in quell'ambiente,
esatto,
immagino,
cioè, esatto, sì, difatti adesso quello che insomma già criticato più volte qua è questo bisogno a tutti i costi, quando c'è un avvenimento, di fare una legge, no? Perché è successa questa cosa, boh, facciamo una legge a tutela di questa cosa. Allora, non è detto che di leggi ce ne sono già tante. Come diceva un autore illuminato, non si possono fare le leggi sulla pancia delle vittime, no? Perché è ovvio, perché sennò si torna all'ordalia prevista nei popoli germanici, no? Cioè dente per dente, occhio per occhio, eccetera.
Sì, è un po' facile farle in quel momento.
Ma in quel momento ovviamente, cioè sull'onda dell'emotività di quello che è avvenuto, non si fa così, perché se si fa così, come dicevo, si torna, è ovvio che quando avviene, insomma, una persona muore, una persona all'interno della famiglia muore, anche se è successo banalmente per un incidente, la controparte non era ubriaca né niente, però ha investito questa persona, poteva esserci la pioggia, eccetera, il sentimento che hai dentro è talmente negativo che arriveresti alla sedia elettrica, no?
Sì, cioè, probabilmente magari hai poche mezze misure in quel,
esatto,
caso. Sì. Beh, noi ci siamo, negli anni ci siamo incontrati, ahimè, proprio pochi giorni dopo delle disgrazie in passato, a parlare ai giovani a scuola, nelle scuole, ti ricordi, no? E chiaramente in quel caso la sensibilità di tutti è con le antenne alzate, no? Siamo tutti perché purtroppo quando ci succedono delle cose brutte si è ipersensibili in tal senso, no? E magari lì, ecco, potrebbe essere anche ci potrebbe essere il desiderio di voler cambiare le cose a livello legislativo subito, perché si vorrebbe una svolta subito, no?
Sì,
però
sì,
appunto, come dicevi tu, non è forse il modo corretto a farlo di pancia.
Esatto, ecco, esatto. Bisogna sempre, secondo me, riflettere.
Ma posso farti una domanda?
Sì.
Perché ogni tanto io me la pongo. Non ci sono un po' troppe? Perché prima parlavamo di garanzie, no? Nel realizzare una legge. Non ce ne sono un po' troppe ultimamente? Secondo te non sono troppe in generale?
Leggi o
no, le garanzie?
Oddio.
Nel senso che tante volte un processo si ferma, viene approfondito, a volte si rifà, perché
allora,
la garanzia, cioè per riuscire, oppure non parte per delle garanzie, secondo me ogni tanto un pochino troppe, insomma.
Diciamo che il sistema, si fa sempre un raffronto col sistema americano, no? Quei sistemi di common law, e diciamo che in realtà in America l'idea è meglio, l'idea banale, insomma, è meglio 10 delinquenti fuori che un innocente in galera. Ora, se la base di partenza americana è questa, è evidente che addirittura le garanzie da loro per assurdo sono di più. Cioè, esempio, ovviamente non parlo di tutti gli stati, però il fatto che non ti possano fermare in macchina se tu non hai commesso un'infrazione, no? Oppure che se loro ti controllano con ricordo un caso, la termocamera, la casa, e vedono che in soffitta fa troppo caldo, entrano e trovano una piantagione di marijuana, e siccome non avevano l'autorizzazione a controllarti preventiva, tu vai indenne da colpe. Questa è una cosa che in Italia non succede, quindi garanzie sì, ma in realtà non è che negli altri stati vada tanto diversamente. Forse noi abbiamo un sistema un po' più lungo, però le garanzie, e ti assicuro che da avvocato che difende gli indagati, gli imputati, le garanzie non sono mai abbastanza, perché il giudice decide, punto. Puoi solo ricorrere al giudice superiore, quando decide in linea di massima, quindi
io ammetto che la mia domanda è figlia di un'ignoranza in questo campo, ma credo sia normale, come capita a me, capiterà anche a tante persone che stanno ascoltando adesso, perché tante volte è anche quella che è la percezione che si ha, no? Di quello che succede qui e magari oltreoceano, perché tante volte vediamo delle cose, soprattutto dettate magari dai film, telefilm, no? Che ci fanno vedere delle cose, vedi lì, e qui da noi non è così, no? Beh, a volte per fortuna, a volte purtroppo, dipende in che senso, no? Però è una percezione che si ha, perché poi magari vai a vedere le leggi, sicuramente tu le conoscerai, anche quelle che ci sono negli Stati Uniti, in questo caso, visto se ne parlava, ma magari la maggior parte delle persone non le conoscono, sì, come è normale che sia anche, no?
Diciamo sono più veloci, ma sono più veloci anche perché c'è questo sistema di difesa alla base che evidentemente ti dà un certo, tu sei imputato, ti dà tutta una serie di difese precedenti che quando arrivi in processo poi sei già abbastanza tutelato, no? Quindi sì, luci e ombre, no? Il nostro è un sistema tanto garantista, dici tu, ma adesso ci sono anche tante garanzie per certi tipi di persone offese, no? Per esempio pensiamo al codice rosso, pensiamo, ci sono lì dei sistemi che forse hanno dato un disequilibrio al sistema, è dovuto sempre a quello che dicevamo prima, cioè al bisogno assoluto di fare norme a far vedere che agisci, cioè fare il governo deve far vedere che c'è, che fa, no? E quando fa, a volte, adesso pensiamo, no, alla pubblica sicurezza per il poliziotto che è stato colpito, no? Ma è già da anni che si parla, no, nelle forze dell'ordine, che quando sono in quelle situazioni sono in imbarazzo, no? E adesso perché? Allora dobbiamo dare una risposta, no? E facciamo una cosa che magari poi fa danni, no? Quindi, e questo...
Ma questo rientra nella riforma che è in piedi ora col referendum,
ma,
o no?
Allora, no, questa è un'altra cosa.
Mi pare di capire che, diciamo, su questo si fa un po' leva anche ultimamente.
Sì, ma allora, diciamo che la riforma...
Perché, scusami, delle regole di ingaggio ci sono, esistono già, voglio dire, no?
Ecco, sì.
Non è che non ci siano.
Ma allora, d'altronde...
Perché la difesa deve essere proporzionata all'offesa, sì, no? Soprattutto per le forze dell'ordine.
Sì, sì.
E questo è un limite, a volte per fortuna, a volte purtroppo.
A volte per fortuna, a volte purtroppo, nel senso, possiamo fare tanti esempi, no, in materia di difesa, quando entrano in casa, lì c'era stata quella riforma, quella,
ecco,
modifica.
Qui siamo molto diversi dagli Stati Uniti, ad esempio.
Sì, qui sì, però sai, in realtà se pensi a tutte le rivolte che ci sono state, alle persone che hanno perso la vita, quello del ginocchio, no, sulla schiena, che poi era morto soffocato anni fa, che comunque lì poi ci sono stati dei procedimenti, quindi non è che forse anche da loro adesso si sta aprendo un po' gli occhi sul fatto che la civiltà è un'altra cosa. Cioè, dopo noi siamo talmente civili che, come dici tu, sfociamo in un eccesso di garanzia, no? E questo penso sia...
Attenzione, questa è la mia sensazione,
sì.
Magari non è così.
No, okay. sì, a volte sì, è sempre un difficile equilibrio.
Anch'io la pancia,
no?
Che ribolle quando vedo certe cose, comunque,
Quando...
L'ultimo mese è qualcosa in generale, permettimi di essere un po' con... i nervi scoperti anche a me succede, insomma, è umano questo,
sì,
questa umanità che ci salva poi alla fine,
sì.
Perché immaginiamoci, ora stiamo andando tutto in pasto all'intelligenza artificiale, attenzione, perché l'intelligenza artificiale ha un bianco, un nero, ha un 1 o uno 0, no? Non ha una serie infinita di combinazioni di grigi che ci stanno in mezzo tra un bianco e un nero, quindi un domani, spero che non succeda mai, di dare in pasto a una macchina in generale una decisione del genere, perché non avrebbe mezzi termini, non ha l'umanità che abbiamo noi, e meno male che è così.
Sì, però questo succederà. Io penso che questo succederà perché ormai non ci rendiamo conto di quanto galoppa questa cosa, nel senso che tra 2-3 anni già il mondo sarà un altro.
Sì,
un
ma
altro
non in questo mondo. Tipo di decisioni, insomma, dai.
La giustizia già ora ha dei progetti di intelligenza artificiale che aiutano i giudici a fare le sentenze. Già a oggi hanno iniziato e secondo me nel futuro lo faranno sempre di più. Certo, ci sarà un giudice che deve controllare, ma quanto controllerà effettivamente? No, questo è il problema per noi, per il nostro settore. E niente, dai, allora,
beh,
siccome...
poi succede come Minority Report,
esatto,
che c'è,
beh,
l'anticipo del reato.
Per dire, sì, perché ci sono già dei sistemi predittivi che analizzano le situazioni e dicono, ma quella persona potrebbe essere pericolosa. E, parlando di temi di attualità, questo potrebbe essere utilizzato dalle forze di polizia per fare il come l'hanno chiamato, non l'arresto preventivo, delle persone potenzialmente pericolose. Sai che ne stanno parlando adesso? Cioè di vedere una persona che può essere pericolosa, la polizia lo prende nell'ambito di una manifestazione e lo porta.
Tipo chi ha il DASPO allo stadio, insomma.
No, il DASPO è successivo.
Sì, ok, nel senso.
Qua ti dico, no, tu sei pericoloso, vieni con me, ti tengo per 12 ore in guardina.
È meglio che non stai dove c'è una manifestazione.
Sì, e questo è quello che potrebbe succedere. No,
vediamo cosa succede, perché già chi viene preso in flagranza di reato tante volte non se ne sta al fresco, no? Mm-hmm. Vediamo cosa può rispondere poi una persona prima di aver fatto una cosa addirittura. Non l'ho neanche fatta.
Esatto, esatto. E quindi questo è delicato. Certo, è delicato perché è una valutazione. E allora ti dirò che quasi quasi ben venga che la faccia l'hai rispetto a una persona, perché banalmente tu puoi stargli antipatico perché noi siamo umani e questo è un problema. Questo è il nostro problema.
Stai aprendo delle pieghe adesso a cui non avevo pensato.
Quindi sai, è molto delicata. Comunque, visto che siamo un po'...
Scusami, ho fatto sempre le mie domande.
Oggi è andata così. Quindi dai, chiudiamo con la questione sulla Costituzione e sulla modifica. Allora, quindi c'è stata una prima votazione, no? Che non è arrivata. Comunque, deve essere la legge costituzionale, deve essere approvata due volte da ciascuna Camera, no? Quindi ha un sistema più complicato. Poi, siccome non è arrivata ai due terzi delle votazioni favorevoli, no? della maggioranza, a questo punto c'è questo referendum, che a questo punto non è abrogativo come siamo abituati noi, no? Perché di solito noi sappiamo per andare a eliminare la legge, questo invece è a confermare che questa legge va bene, ed ha ovviamente un sistema di maggioranza per la votazione. Per quanto riguarda, io il consiglio che posso darvi da tecnico è di non farne una questione politica come stanno cercando di farne.
Chiaro,
perché
chiaro.
Non puoi dire che una cosa è giusta.
Ma questo è sbagliato sempre, dai Gesù.
Lo so, però adesso questa cosa ci stanno giocando.
È sbagliato,
no?
Sempre, certo.
Quindi dobbiamo fare una valutazione oggettiva. E quello che dico io, poi bisogna vedere come verrà applicata, perché il problema è che questo poi verrà. Non è la legge rientra nella Costituzione, poi ci saranno le leggi, i decreti legislativi attuativi, e quelli potrebbero essere pericolosi perché appunto partono dal governo e dalla maggioranza, no? Però indicativamente il fatto che ci sia una differenza tra chi decide e chi indaga può essere come in America, può essere interessante, perché pone noi, quindi io che sono l'avvocato, per questa è una mia evidentemente opinione, non quella di nessun altro, ma mi pone in una situazione simile a quella del mio vicino di banco, che è il pubblico ministero, no? Cioè non è il pubblico ministero simile al magistrato, stessa carriera, la possibilità di fare il magistrato appunto per 5 volte, poi di ritornare a fare il pubblico ministero, è proprio non dico tenuta stagna, ma siamo persone, professionisti diversi che fanno ruoli diversi, e questo secondo me, non dico che ci debba essere per forza una legge costituzionale che glielo dice, perché ci vuole ovviamente il buon senso delle persone, perché come ci sono magistrati che non vanno, cioè avvocati che non vanno d'accordo con i giudici, ci sono anche magistrati che non vanno d'accordo con i giudici, e siamo persone, dicevamo prima, quindi non è che c'è un'amicizia per forza tra di loro, però forse il fatto di distinguere i ruoli in maniera già all'origine può essere una valutazione tecnica interessante. Ecco, questo è quello che umilmente penso io, no?
In chiusura però ti devo chiedere, abbiamo appurato che la nostra Costituzione ha 80 anni, no? Tu dici, mi ha colpito, è una delle più giovani, ma me lo sembrano pochi.
No, la Repubblica è una delle più giovani, però...
Però sai perché ti dico? Perché il mondo in generale negli ultimi 40 anni è cambiato tantissimo,
sì,
ok? Quello che è in generale antecedente agli ultimi 40 anni, secondo me, è da ritoccare in molte cose, e credo anche a livello costituzionale.
Però attenzione, che la Costituzione è la legge, poi la normativa, cioè i principi che ne sono usciti negli anni, sono ma molto diversi, perché noi abbiamo oltre al Presidente della Repubblica che può rifiutarsi di promulgare una norma se incostituzionale, noi abbiamo la Corte Costituzionale che è un organo ibrido, nel senso che da un lato è appunto fa parte diciamo della magistratura, dall'altro però ha la possibilità di togliere il lavoro fatto dal Parlamento, perché la Corte Costituzionale dice questo è incostituzionale, niente, la norma viene abrogata. Poi certo il Parlamento può ritornarla a fare uguale, no? E lì certo. Si crea tra il potere dello Stato, però ti dico anche l'uguaglianza, articolo 3, siamo partiti dall'uguaglianza tra sostanziale e formale, cioè tutti devono essere uguali, e poi l'abbiamo reinterpretato dicendo tutti devono essere uguali a uguali condizioni, no? Quindi la Costituzione viene reinterpretata anche se è scritta da tanti anni, ecco.
Avvocato, grazie per essere stato con noi anche oggi, ci risentiamo in marzo.
Sì, certo.
Indicativamente il 5, perché febbraio sempre. E marzo sai che hanno gli stessi giorni se non è bisestile l'anno, ma non okay. È il caso del 2026. Quindi insomma, se tutto a posto, ci rivediamo tra un mese esatto e a presto.
Anche a voi, saluti.
Ciao, ciao Giosuè, grazie.